passerei subito la parola a Davide Zampo dell'Università di Padova, che parlerà verso una politica estera comune, problemi di coordinamento tra i lavori della cooperazione politica e della comunità negli anni 70.
Grazie. Mi unisco anche io ai ringraziamenti rivolti al Comitato Scientifico, al Comitato Organizzativo per questa interessante iniziativa, sia per i motivi già accennati dalla professoressa Laschi, ma anche perché penso sia importante far emergere questo dibattito sulle relazioni esterne in un momento di stanca del dibattito europeo dopo i problemi dovuti alla ratifica del trattato costituzionale sulla Costituzione europea, e perché è importante capire quando si parla di politica estera, sicurezza comune, cioè sono delle questioni che non risalgono a Maastricht, ma che invece sono questioni e dibattiti molto più in là nel tempo, che risalgono quindi proprio agli albori del processo di integrazione europea, come ha dimostrato l'intervento precedente. Io parlerò della cooperazione politica europea adottata con il rapporto d'Avignon dell'ottobre 70 e dei problemi di coordinamento tra questa e i lavori della comunità, quindi tra che in sostanza è il nostro problema del coordinamento tra politiche intergovernative, strumenti intergovernativi, qual era appunto la cooperazione politica europea e l'attività comunitaria che seguiva il metodo comunitario. Dicendo subito, come già è stato detto prima da Gabriele, che è qualcosa di completamente diverso e, se vogliamo, un successo solo fatto di essere stata adottata, ma perché era un obiettivo, un risultato che si basava poi su un minimo comune denominatore, come spesso avviene nel processo di integrazione europea, dalle difficoltà che si incontrano per il raggiungimento di grandi obiettivi, man mano si hanno successi che poi alla fine sono successi molto parziali e limitati, adottando politiche, strumenti che però sono molto meno incisivi rispetto ai progetti iniziali. E così è stato anche per la cooperazione politica, che rispetto al piano Fuscher era qualcosa di completamente diverso, perché era limitata la cooperazione in politica estera, mentre Fuscher aveva propositi molto più grandi, perché era una cooperazione non solo in politica estera, ma all'inizio anche difesa, cultura, tutta una serie di questioni che naturalmente facevano paura alla stessa comunità, che si vedeva sostituire in questo modo la nazione degli Stati membri. Non di meno, però, nonostante gli obiettivi limitati del rapporto di Avignon, non di meno vi furono problemi di coordinamento con l'attività in seno alla comunità europea. Questo perché il rapporto d'Avignon diede vita ad una serie di organismi e procedure tipiche della cooperazione politica europea, che affiancarono l'istituzione delle procedure comunitarie, spesso con il tentativo anche di sostituirle. Sotto certi aspetti venne, almeno all'inizio, qualificata come una possibile alternativa politica rispetto di tipo intergovernativo rispetto al metodo comunitario. In sostanza, richiamo brevemente il rapporto d'Avignon, che era appunto, il cui obiettivo era quello di fornire, insomma, migliorare la comprensione dei problemi internazionali degli Stati membri della comunità, prima i 6, poi i 9, su aspetti di politica internazionale, cercando di adottare delle decisioni, delle posizioni comuni. Quindi vi era un comitato politico formato dai direttori politici dei ministeri degli esteri dei diversi Stati membri, che adottava, discuteva su questi univali di politica internazionale adottavano i primi orientamenti che poi erano sottoposti ai ministeri degli esteri che si riunivano semestralmente per adottare le decisioni. Vi erano poi tutta una serie di gruppi ad hoc che erano stati creati sia per la CSCE che per il dialogo euro-arabo, che furono i due primi banchi di prova della cooperazione politica europea, uno che ebbe successo, possiamo dire, poi comunque di questo ne parlerà in maniera molto più approfondita Angela Romano, che si trova in CSCE, uno che invece di solito è visto come il caso di successo della cooperazione politica europea, cioè il dialogo euro-arabo, anche per naturalmente l'evidente presenza di aspetti politici molto più forti rispetto alla CSC e per una presenza americana, almeno non inizialmente forse, ma successiva, molto più incisiva rispetto ai negoziati sulla conferenza di sicurezza della cooperazione in Europa. Sicuramente questo tipo di strumento intergovernativo, seppure limitato rispetto ai piani Fouché, incontrò sin dall'inizio comunque massicce critiche da parte del Parlamento europeo e della Commissione, quindi delle istituzioni comunitarie, perché vi era sempre la paura che la comunità europea fosse messa a rimorchio delle decisioni adottate dagli Stati membri in sede di cooperazione politica europea. Basta vedere come il sistema di decision making tipico della cooperazione politica europea era completamente diverso da quello comunitario, perché era fortemente decentralizzato, vi era una struttura caratterizzata da una struttura gerarchica verticale dove la decisione finale spettava sempre agli Stati membri, quando vi era questa decisione, da una struttura orizzontale che funzionava da canale di comunicazione tra i diversi Stati membri, con un sistema denominato COREU, che metteva, cioè corrispondenti europei, che metteva in contatto i vari funzionari dei ministeri degli esteri degli Stati membri della comunità. Però c'era qualcosa che, e lo vediamo nello stesso rapporto da Avignon, che faceva da collante tra questi due campi di attività, e cioè la cooperazione politica europea e la comunità, ed era dato forse dall'obiettivo finale che nello stesso rapporto da Avignon, ma anche poi nel secondo rapporto sulla cooperazione politica, che è quello del luglio 73 di Copenaghen, era in fondo l'unificazione dell'Europa. Per esempio, nel rapporto citato, nel rapporto da Avignon, si diceva: al fine di ottenere nuovi progressi nel campo dell'unificazione politica, i governi degli Stati membri avrebbero rafforzato la loro cooperazione politica estera attraverso appunto lo strumento della cooperazione politica. Nel rapporto di Copenaghen si diceva: gli Stati membri considerano che la cooperazione politica estera deve porsi nella prospettiva della creazione dell'Unione Europea. Quindi c'era questo fine ultimo che faceva da collante tra i lavori della comunità e i lavori in sede di cooperazione politica europea. Però lo stesso rapporto da Avignon era molto, possiamo definirlo abbastanza schizofrenico su questo ambito, perché allo stesso tempo distingueva tra le competenze politiche che dovevano essere gestite a livello di cooperazione politica e quelle tecniche, economiche, commerciali che potevano invece vedere l'associazione alle stesse riunioni dei ministri degli esteri, l'associazione alla partecipazione alla Commissione europea. Naturalmente il rapporto da Avignon, i termini di contraddizione presenti nel rapporto Avignon avevano una ragione abbastanza chiara. Se si vanno ai documenti d'archivio, si vanno a vedere le riunioni, i lavori preparatori del rapporto Avignon, e si vede subito come vi era stata una forte diatriba tra le posizioni francesi che erano appunto basate sulla netta separazione di competenze, ossia noi della cooperazione politica ci occupiamo di questioni politiche, la Commissione quando si parla di questioni politiche, per esempio il dialogo arabo, non deve avere parola o comunque un ruolo molto limitato. Nel momento in cui invece i lavori della cooperazione politica comunque possono rievocare delle questioni più tecniche, commerciali, economiche, dove la comunità ha una sua funzione, allora sarà associata. Era chiaro come questa distinzione era abbastanza artificiale. E ritornando al tema delle relazioni esterne e della politica estera, le relazioni esterne si può dire si basano proprio sull'esistenza stessa, sul fatto che la comunità esiste, in quanto appunto è, in quanto ha delle politiche che possono essere esclusive, di competenza esclusiva, come la politica commerciale o concorrente, comunque hanno degli effetti verso l'esterno, senza che ci sia bisogno di una particolare tipo di attivazione, mentre la politica estera è diversa perché parte da ha degli step ben precisi, dallo studio e l'analisi di un determinato problema, l'adozione della strategia, le tattiche, decisioni e quindi azioni, cosa che manca invece a livello comunitario e che è tipica dell'azione di politica estera del singolo Stato. La distinzione fragile tra competenze appunto politiche e competenze tecniche viene meno già durante i negoziati sulla CSCE, perché era proprio difficile poter distinguere nei rapporti verso l'esterno, poter sempre fare questo tipo di distinzione, era anche dannoso poi all'immagine verso l'esterno della comunità. Ma anche durante il dialogo però arabo, seppur con maggiori difficoltà. Quello che si può dire è che sempre la Commissione ha, soprattutto una figura del Presidente Malfatti, ha osservato da vicino e ha voluto che vi fosse un rappresentante comunque della Commissione ai lavori della cooperazione politica europea. Malfatti, per esempio, in un suo documento proprio sulla cooperazione politica presentato all'inizio degli anni 70, subito dopo l'adozione del rapporto d'Avignon, aveva definito, stabilito un triplice obiettivo che la Commissione doveva porsi nei confronti di questo problema, cioè evitare che la cooperazione politica, a causa dell'estrema fluidità della separazione tra materie politiche e materie economiche, comportasse un indebolimento della comunità. Creare un legame, secondo obiettivo, tra le politiche comunitarie e le politiche estere classiche, tra virgolette, discusse nell'ambito delle consultazioni a 6, poi a 9, e infine quello di essere associata alle discussioni dei ministri degli affari esteri membri durante i lavori della cooperazione politica europea, poi anche durante i lavori preparatori che portarono al secondo rapporto di Copenaghen sulla cooperazione. L'importante quindi era partecipare non solo come associata ai lavori, ma molto in secondo piano dei ministri degli esteri, ma anche a quelli preparatori che spesso alla fine erano più importanti del comitato politico. Diciamo che questa posizione della Commissione ha avuto sempre la resistenza da parte francese, meno da parte tedesca e meno ancora, e questa è una novità molto importante che è emersa durante insomma, il lavoro d'archivio, in varie ricerche, non solo la mia, anche quella di Angelo Romano, della professoressa Poggiolini, cioè l'atteggiamento inglese, che inizialmente poteva sembrare comunque favorevole all'approccio intergovernativo tipico francese, ma invece gli inglesi sono molto più vicini, attesi non dico assolutamente federalisti, ma comunque tesi che associano la Commissione ai lavori della cooperazione politica. Secondo alcuni, questo anche perché in un momento di crisi del sistema imperiale e di distacco dei rapporti con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna vogliono forse sfruttare al meglio queste nuove competenze in campo politico, in campo economico e monetario, che all'inizio degli anni 70 la comunità incomincia a intraprendere e quindi sfruttare per i loro interessi, per assumere, per riacquistare un certo potere. Fatto sta che comunque sono più vicini alle tesi intermedie tedesche che a quelle invece di netta distinzione e separazione da parte che provengono invece dai francesi. Il problema è che alla fine, per motivi anche di buoni rapporti con il partner francese, le tesi di quest'ultimi vengono accolte, lo vediamo nel secondo rapporto d'Avignon del 73, che doveva un po' decidere sul ruolo, sui rapporti anche della comunità, delle istituzioni comunitarie con lo strumento intergovernativo della cooperazione politica. Alla fine si decide sulla netta distinzione tra questi due campi di attività, e quindi la cooperazione sarebbe stato uno strumento intergovernativo distinto e autonomo rispetto alle attività delle istituzioni comunitarie. Entrambi gli ambiti di attività, cito il rapporto di Copenaghen, hanno lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'integrazione europea. Però qui è citato esplicitamente, quindi ciò che poteva sembrare implicito nel rapporto d'Avignon, col rapporto di Copenaghen, il secondo sulla cooperazione politica europea, è esplicito. Quindi rende esplicita, scritta, la distinzione tra i due settori, tra i due campi di attività, rende quindi ormai molto difficile l'approccio della Commissione invece di creare un unico contesto istituzionale per la comunità e la cooperazione. E infatti poi, se andiamo a vedere più in là con l'atto unico, la cooperazione politica rientra nel framework comunitario, ma comunque come strumento intergovernativo, e più in là con Maastricht è un pilastro, ma il pilastro che resta intergovernativo si sta cercando attraverso appunto la figura di un ministro degli esteri europei di ovviare a questo problema, ma la strada sembra essere in salita. La divisione nel 75 è ancora molto evidente, tant'è vero che lo stesso rapporto Tindemans, quando discute di cooperazione, la parte in cui tratta appunto di cooperazione politica, suggerisce di mettere insieme gli sforzi anche in un unico contesto istituzionale tra la comunità e la cooperazione politica, e soprattutto che i problemi e le politiche nei confronti degli altri paesi siano trattate, usa l'espressione, dalle stesse persone nello stesso posto. Caso dell'esistenza francese e danese, a trasferirsi nello stesso giorno, in poche ore, a Bruxelles nel pomeriggio per discutere di aspetti di rilevanza comunitaria concernenti i negoziati sul commercio internazionale, per far vedere che Copenaghen era la cooperazione politica e si parlava di questioni politiche. A Bruxelles era invece attività comunitaria, una riunione tra rappresentanti, con anche rappresentanti della comunità, e si doveva trattare di questioni invece legate ad aspetti commerciali. Vedo che ho quasi finito il tempo, concludo praticamente lasciandovi con un altro modello, visto che tanto più uno più uno meno, che insomma può avere o meno la sua validità, proposto da alcuni politologi americani, perché come diceva Giuliano, questi temi della politica estera dell'Unione Europea sono stati studiati soprattutto dal punto di vista delle relazioni internazionali, hanno dato luogo a diverse teorie, più che dal punto di vista storiografico, infatti sulla cooperazione politica europea non c'è tantissimo, mentre dai teorici dell'integrazione sono stati studiati in maniera approfondita e alcuni hanno proposto per esempio per la cooperazione politica, ma si può tranquillamente adottare anche alla PESC, un modello che va oltre la classica contrapposizione tra approccio intergovernativo e approccio comunitario sovranazionale, parlando di intergovernmental integration, cioè integrazione intergovernativa, che combina quindi entrambi gli aspetti, individuando una socializzazione tra i diplomatici e i funzionari ministeriali degli stati membri della comunità, nella progressiva formazione di una key politik tra di essi, tutte le caratteristiche tipiche del processo di integrazione. È un modello che insomma può dare spunto a nuove riflessioni. Vorrei soltanto aggiungere una cosa, come tra le componenti per esempio delle relazioni esterne attuali, in modo anche di una politica estera, tra virgolette, dell'Unione Europea, oltre agli elementi già segnalati da Giuliano, la cooperazione, sviluppo, eccetera, bisogna secondo me inserire anche la politica di coesione economica attraverso i fondi strutturali, che penso sia uno degli strumenti più potenti in mano l'Unione Europea, e forse uno degli obiettivi maggiori nelle relazioni con gli altri stati raggiunti dall'Unione Europea è stato proprio quello dell'allargamento est, tramite appunto la carota dei milioni di euro versati con i fondi strutturali.
Grazie anche a Davide Zampo, li vedo veramente, il livello e la qualità di questi primi interventi è altissimo, penso che molti dei nostri colleghi sarebbero invidiosi, e quindi complimenti. Io credo che c'è un problema di coffee break, quanto tempo?
Siamo in decina di minuti.
Un quarto d'ora. Vabbè. Ricominciamo.
Ma avete documentato?